Siamo abituati ad ascoltare questa pagina del Vangelo che ci narra degli ultimi momenti di Gesù sulla croce, il Venerdì Santo o comunque nei giorni della Settimana Santa. E come mai allora, ci domandiamo, abbiamo ascoltato questa pagina proprio a metà della novena della Madonna della Guardia, quando ormai i nostri cuori si stanno preparando ad una gioia grande, perché desideriamo contemplare proprio la guardia di Maria, la sua materna protezione sopra di noi. Desideriamo contemplare il suo sguardo pieno di affetto, il suo sguardo ricco di amore nei nostri confronti. Perché allora questa pagina, sempre così profondamente drammatica, quella degli ultimi istanti della vita di Gesù e della sua morte in croce? Perché? Ma è ovvio perché. Perché è così che si ama. Perché questa è la testimonianza, non a parole, ma nella carne, quella che Gesù ci ha lasciato e ci ha lasciato in modo irrepetibile, una volta per sempre, perché questa pagina, perché quell'evento parlano una volta per sempre, finché esisterà questo mondo. È così che l'umanità è chiamata ad amare. È così che l'umanità, ciascuno di noi, è chiamato a perdonare. Ed entriamo quindi in un modo sempre più profondo anche nel tema che ci sta accompagnando durante questa novena, il tema cioè del primato di Dio nella nostra vita e il primato dell'amore di Cristo nella nostra vita, un amore da accogliere anzitutto per poter poi testimoniarlo e donarlo anche agli altri. E quindi, se come dicevamo ieri, il cristiano che vuole incontrare Gesù e vuole fare di lui il primo e l'unico amore della sua vita, è esperto di comunione, oggi capiamo che questa esperienza di comunione passa attraverso una via unica, tipicamente cristiana, che è quella che Gesù ci ha lasciato in eredità sulla croce e che noi abbiamo ascoltato poco fa nelle parole dell'Evangelista Luca. Quando Gesù, rivolgendosi al Padre, dice: Padre, perdonali. E così comprendiamo allora che il perdono, ancora una volta, secondo sempre la stessa dinamica che abbiamo cercato di scoprire nei giorni scorsi, anche il perdono, prima ancora di essere qualche cosa che noi offriamo agli altri, è un dono che riceviamo. Ed è il dono che riceviamo anzitutto dal Padre. Non possiamo infatti perdonare gli altri, non siamo capaci di perdonare gli altri profondamente, senza nessuna riserva, così come Gesù ci indica oggi nel Vangelo e come Lui ci ha testimoniato, se prima non facciamo a nostra volta esperienza del perdono di Dio e quindi della misericordia del Padre, come Papa Francesco tante volte ci ha raccomandato nel suo pontificato di questi 3 anni e particolarmente in questo anno dedicato alla misericordia, al giubileo della misericordia. Quindi il cristiano, possiamo dire così, è colui che anzitutto nella sua vita canta la misericordia del Padre che egli riceve. E che egli riceve soprattutto per mezzo di Gesù, della sua testimonianza, perché Gesù è uno di noi, si è fatto uomo come noi, e quindi possiamo dire che è attraverso Gesù che si inserisce nella carne del mondo, nella nostra carne, si inserisce il perdono del Padre. per evitare, Dio ce ne scampi e liberi, che il perdono sia semplicemente una bella idea, che il perdono sia un sogno, chissà quando si realizzerà, che il perdono di Dio sia semplicemente un desiderio. No, non è un'idea, non è un desiderio. Il perdono è un dono, è una realtà che Gesù ci ha guadagnato là sulla croce, dicendo: Padre, perdonali. C'è stato un tempo in cui mi meravigliavo per questa frase di Gesù e mi dicevo: ma perché Gesù non ha detto io vi perdono perché non sapete quello che fate? Dopotutto era lui che era stato flagellato, era lui che era stato sputato, era lui che era stato crocifisso. E invece Gesù si rivolge al Padre e gli dice: Padre, perdonali, perdonali tu. Credo che questo sia il segno del dono più grande che noi abbiamo ricevuto, proprio per indicare che il perdono è la caratteristica tipica del modo con cui Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno deciso di amare l'umanità. Non c'è un modo più grande. Sì, c'è il modo della bellezza della creazione, ovviamente, nessuno lo può negare. Quindi l'amore di Dio si manifesta a noi attraverso il creato, l'amore di Dio si manifesta attraverso la provvidenza, l'amore di Dio si manifesta in tanti modi, ma vi è un modo, il più alto, quello che in un certo modo la Santissima Trinità ha riservato a sé, solo a sé, senza nessun'altra mediazione di cose create, per dire che c'è un amore specifico di Dio che assume delle modalità particolari perché possa giungere nella parte più intima del cuore dell'umanità, del cuore di ciascuno di noi. E questo avviene attraverso il perdono che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo donano a noi. Non è il perdono di un uomo agli uomini, ma è il perdono di Dio, il suo amore, il suo modo specifico di amare l'umanità nel momento in cui Gesù è sulla croce e in ogni altro momento della vita di questo mondo. Certo che stiamo dicendo delle cose veramente importanti, grandi. Per fortuna che il Signore, alla luce del Vangelo, ci dona la capacità di dire e di ascoltare queste cose, poi capirle, incarnarle. Sono un dono che lo Spirito Santo realizza nei nostri cuori ad agio, giorno per giorno, servendosi delle circostanze le più diverse, affinché, come dicevo prima, non come una realtà della mente o del cuore, ma come un'esperienza della nostra carne, si inserisca in noi il perdono di Dio. E l'esperienza del perdono è così importante da aver fatto dire a Sant'Agostino: felice colpa quella che Adamo ed Eva hanno compiuto nell'orto dell'Eden. Perché per mezzo della colpa, di quella colpa, è giunto in mezzo a noi un amore e un perdono più grande. Per cui felice colpa, perché abbiamo la possibilità di sperimentare attraverso la via del perdono un amore di Dio così intenso che se non ci fosse stata quella colpa l'umanità mai avrebbe potuto sperimentare. Per cui dalla colpa, realmente colpa, di Adamo ed Eva, noi abbiamo come risposta da parte di Dio non una giustizia, ma abbiamo come risposta la giustizia di Dio, che è un amore misericordioso ancora più grande. Ed è ovvio che questo amore ricevuto, questo amore che entra e ci riempie, ovviamente non può essere contenuto dal nostro cuore, per cui le persone che, come i santi, come la Vergine Maria anzitutto, hanno fatto esperienza della pienezza dell'amore di Dio, di fatto poi trasbordano di questo amore e lo donano ovviamente anche agli altri, senza riservare nulla a se stessi, con abbondanza, senza nessun calcolo, come una cascata che dona acqua continuamente, una sorgente che dona acqua continuamente, senza domandarsi se è giusto tenerne ancora un poco per i tempi in cui fa più caldo. No, è un gettito continuo, è una forza continua che scaturisce dal cuore di Dio, si riversa nel cuore dell'umanità, particolarmente dei santi, e quindi con abbondanza poi l'amore e il perdono viene testimoniato dalla Vergine Santa e viene testimoniato dai santi. Per questo è preziosissima l'icona di Maria che stiamo celebrando durante questa Santa Messa, di Maria che è sotto i piedi della croce. E lì anche lei, la madre di quest'uomo crocifisso, è lì anche lei ad unirsi alla stessa voce di suo figlio. E quindi è lei che implora insieme a lui il Padre, ci dice e dice: Padre, perdonali. E mentre dice: Padre, perdonali, il suo cuore viene così riempito dall'amore del Padre da renderlo capace di perdonare continuamente, sempre, in ogni momento, ciascuno di noi. Per cui Maria si fa come il prolungamento del perdono di Dio e viene e con la sua guardia e con la sua protezione manifesta tutta quanta la sua vicinanza a noi, proprio a noi peccatori, proprio a noi che abbiamo contribuito a crocifiggere il suo figlio Gesù. A noi la Vergine Santa dona con abbondanza la sua stessa esperienza di Dio e la dà a noi senza nessun calcolo. Quindi se i santi, se Maria per prima hanno agito in questo modo e soprattutto se il Figlio ha agito in questo modo, noi che ci chiamiamo cristiani e che ci riteniamo dunque l'impronta, l'immagine viva del Cristo in mezzo al mondo perché è impressa nei nostri cuori, ecco allora che la legge dell'amore e la legge del perdono diventano il nostro modo specifico per poter vivere la fede cristiana e per poter vivere il comandamento che Gesù ci ha lasciato: amatevi come io vi ho amato e come ci ha amato il Signore. Non è tanto il tema della sofferenza, non è tanto il tema della croce in quanto patibolo di sangue, ma è proprio questo amatevi come io vi ho amato, è l'amore che si trasforma, che assume le caratteristiche del perdono. Questo sì che è tipicamente cristiano. Pensate che addirittura in altre religioni nemmeno esiste il termine perdono, mentre per la vita cristiana è l'elemento essenziale, è il trampolino di lancio da cui poi parte ogni altra forma di espressione della fede cristiana. E come dicevo, un amore anzitutto ricevuto, sperimentato, affinché poi possa trasformarsi in un amore abbondantemente, in un perdono abbondantemente donati. E poi, continuando ancora la nostra meditazione sul Vangelo di quest'oggi, dobbiamo proprio constatare anche un altro fatto, forse al quale non ci avevamo mai pensato, e cioè che l'amore accolto dà una luce così profonda al nostro cuore da insegnargli a vedere ciò che normalmente noi non vediamo. E anche qui abbiamo l'esperienza scritta proprio nel Vangelo di uno che ha saputo vedere ciò che gli altri non vedevano. Ed è stato così particolarmente fortunato. Mi sto riferendo a quello che noi chiamiamo il buon ladrone. Il suo collega non ha saputo leggere, vedere chi c'era su quella croce. e quindi ha avuto delle parole di recriminazione nei confronti di Gesù, nei confronti di quanto stava accadendo, nei confronti della sua storia, nei confronti della sua vita. Gli altri che erano sotto la croce, gli scribi, i farisei, quelli che avevano condannato Gesù, non vedevano ciò che quella ladrone invece ha visto. E davvero noi siamo meravigliati, perché quell'uomo si rivolge a Gesù dicendogli: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ma ci pensate, quell'uomo riesce a vedere in un condannato, in un crocifisso, in uno che tutti insultano, riesce a vedere un re. E gli dice: ricordati quando sarai nel tuo regno. Ma com'è possibile che degli occhi umani vedano in un povero disgraziato un re? Com'è possibile? Se non perché una luce particolare, scaturita dal perdono offerto da Gesù e misteriosamente accolta da quest'uomo anch'egli crocifisso, questa luce ha cambiato il cuore, la mente, gli occhi del buon ladrone e così gli ha dato la possibilità di vedere in Gesù il Re, il Salvatore, cosa che nessun altro, al di fuori della Vergine Maria, al di fuori delle donne che seguivano Gesù e di San Giovanni, nessun altro avevano visto, neanche gli apostoli, pensate, neanche gli apostoli che in quel momento drammatico se la danno a gambe. Questo ladrone invece riesce a vedere ciò che gli altri non vedono. Vorrei applicare anche alla luce della nostra spiritualità orionina questa pagina del Vangelo e soprattutto questo aspetto del vedere e del non vedere. Perché noi ci vantiamo giustamente e lo ricordiamo giustamente e ci vantiamo dunque di Don Orione e del suo cuore senza confini e diciamo che è stato il padre dei poveri, dell'umanità dolorante, abbandonata, è stato il padre dei terremotati, nostri fratelli e sorelle che ancora oggi stanno soffrendo. Perché Don Orione è riuscito a vivere secondo queste modalità? Perché è stato capace di vedere ciò che gli altri non vedevano. E vedeva nel peccatore il figlio di Dio. E vedeva in un anziano, e vedeva in un disabile, anche incapace di dire grazie, vedeva impressa in lui l'immagine del volto di Cristo. Solo perché aveva questi occhi particolari, ha potuto stendere il suo cuore, le sue braccia e far diventare un cuore e delle braccia senza confini. Tutto dipende da come si vede, da quello che si vede. Se vedo un fastidioso, se vedo uno che continua a ripetere le stesse cose, se vedo una persona noiosa, la mia reazione sarà di conseguenza. Se invece con occhi intelligenti dello spirito riesco a vedere al di là di queste cose della carne per poter giungere alla verità della fede, allora il nostro modo di agire sarà quello che Don Orione ci ha insegnato, sarà quello che Gesù, che la Vergine Maria hanno inaugurato là, sotto la croce. E allora, come è avvenuto nel caso di questo ladrone, ma come è avvenuto tante volte nella vita di Don Orione, egli, vedendo soprattutto nel peccatore il figlio di Dio, vedendo nel peccatore colui che in un certo modo implorava lo stesso perdono che Gesù dalla croce ha dato, ecco che Don Orione si è fatto tutto a tutti, pur di guadagnare ad ogni costo qualcuno. E facendosi tutto a tutti è riuscito in alcune occasioni a rubare al diavolo quelle anime che egli era già convinto fossero con sé. Ricordate ad esempio il famoso episodio di quel matricida che Don Orione riesce a scovare, che Don Orione riesce a confessare, che Don Orione riesce a riportare al Signore, o tanti massoni, o tante altre persone che erano addirittura già entrati con un passo nel baratro del suicidio o comunque della morte. E Don Orione riesce a giungere là, perché? Perché i suoi occhi sono speciali, perché la sua vita è speciale, e quindi è riuscito a giungere dove noi avremmo pensato che ormai non ci sarebbe più stato nulla da fare. Questo, cari fratelli e care sorelle, è la potenza dell'amore di Gesù sulla croce, una potenza di amore che si trasforma in perdono e che si trasforma in intelligenza spirituale per poter vedere al di là di ciò che gli occhi vedono o di ciò che orecchie sentono, per vedere sempre e comunque, in ogni caso, in ogni circostanza, un fratello, una sorella da amare e a cui, come ha fatto Don Orione, stendere la mano per poterli salvare, per poterli ricondurre di nuovo al Signore. E anche le sue meravigliose opere di carità, come egli più volte ripeteva, non le faceva anzitutto, così lui diceva, per coloro che erano dentro, ma per coloro che erano fuori. Cioè il piccolo Cottolengo, anche il nostro piccolo Cottolengo qui vicino, nella mente di Don Orione non viene fatto anzitutto per aiutare quei bambini che sofferenti che sono lì presenti, certo anche questo, ma la ragione vera è perché noi fuori, guardando quel piccolo Cottolengo, guardando la carità che lì si esercita, guardando l'amore di Gesù che si rinnova nei cuori di quei piccoli attraverso le mani delle nostre suore e di tutti coloro che fanno del volontariato al piccolo Cottolengo, noi con poca fede, con poco amore, guardando dentro quella casa, potessimo dire quanto è grande l'amore del Signore e convertirci e ritornare a Lui. Chiediamo, cari fratelli e sorelle, due cose oggi per intercessione della Vergine Maria: un cuore generoso, capace di perdonare, così come ha perdonato Gesù sulla croce, e un cuore e una mente intelligenti, ma dell'intelligenza dello spirito, per poter scrutare e vedere nella vita soprattutto dei poveri, degli ultimi, di coloro che Don Orione chiamava gli scarti della società, vedere invece impressa in loro l'immagine del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l'immagine di Dio, per cui possiamo amarli, per cui ad essi ci avviciniamo con gioia, con amore, perché essi sono i nostri fratelli, sono i tesori della Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo.